Da sola ha pensato bene
dell'eutanasia.
Quindi io dico adesso quando, che tipo di diciamo così di discorso devo preparare, un discorso per dei ragazzi, un discorso per delle persone adulte. Quindi ho detto, sai, la cosa migliore è che adesso non preparo probabilmente un discorso, se non preparare quello che ho sostanzialmente immaginato di dover dire quest'anno ai miei studenti quando appunto cominciando il corso di diritto ecclesiastico, trovando nel 150esimo dell'unità, che ormai tutti quanti sappiamo che è nel 1861, ma non è una cosa così evidente, devo dire, generalmente. E quindi questa è un po' la prima cosa che vorrei fare, cioè provare a vedere un po' il 150esimo dell'unità d'Italia da 150 anni dopo, insomma, cioè non mi sembra tanto interessante, o forse è molto interessante, ma insomma non mi sembra tanto interessante in questa occasione proprio rivedere cosa è successo in quegli anni, quali sono stati gli avvenimenti storici, un po' perché li abbiamo studiati, un po' perché li conosciamo, un po' perché anche per certi versi non sono neanche facilmente tutti riconducibili, in questo caso vale la pena dire, ad unità, perché non è che proprio il processo di unità sia stato uguale per tutta l'Italia, no? Quindi io volevo in qualche modo offrire una modesta riflessione, considerate anche che questa riflessione nasce anche un po' non tanto in questo caso da una mia, diciamo così, capacità di studi, perché io sono un giurista, mi interesso alle questioni che hanno a che vedere con la religione, sono, come ha detto il dottore prima, insegno tanto a Pisa quanto a Siena, ma questo non perché uno può immaginare che è bravo, no? Perché essendo io uno degli ultimi esponenti di una razza in via di estinzione, cioè professore universitario di diritto ecclesiastico, dove c'è bisogno di chiamano, quindi bisogna che vai dappertutto, altrimenti non si potrebbe fare. E questo è un problema che secondo me fa parte anche del discorso 150esimo dell'unità, cioè vale a dire su che tipo di approccio culturale c'è oggi nelle scuole, nelle università, in ordine di un tema che secondo me merita sempre di essere preso in considerazione, vale a dire il ruolo della religione nello spazio pubblico. Certamente la questione del ruolo della religione nello spazio pubblico nel 2011 non può essere vista con le categorie del 1861 e neanche immediatamente precedenti o successive. Ormai il mondo è completamente cambiato, quindi nei confronti delle questioni che hanno a che vedere con il rapporto tra religione, e io adesso dico diritto, ma tra religione e Stato nell'attuale società, è difficile rifarsi a categorie che erano invece le categorie che avevano in mente, diciamo così, i nostri trisnonni, ecco, voglio dire, quando avevano questa sensibilità. E questo però credo che sia un primo punto di attenzione, cioè qual era il problema in quegli anni e come lo dobbiamo rivedere noi. Vedete che non ve lo dico mai, diciamo, ci arriverò un po' alla fine, voglio creare un po' di suspense. Considerando anche che l'attenzione che oggi la Chiesa Cattolica nella sua forma istituzionale ha riservato al 150esimo dell'unità, devo dire che rivela in qualche modo una tendenza che io chiamerò neo-guelfa, perché mi sembra che ci sia anche una sorta di, potrei dire, revisionismo storico tendente in qualche modo a legittimare lo spazio che il movimento cattolico ha avuto nel periodo risorgimentale, come dire, anche noi eravamo garibaldini e mazziniani. Sembrerebbe, insomma, per così dire, che a Porta Pia il bersaglieri avesse trovato una porta proprio aperta, spalancata, e che tra i bersaglieri ci fossero i cattolici che entravano volentieri a togliere il Papa Re dal trono. Ecco, ora può darsi anche che io sia da questo punto di vista, quindi voglio dirlo subito, perché posso poco informato, cioè che non conosca gli studi storici più recenti, che non sia, diciamo, da questo punto di vista. Però certamente io ho una formazione che il dottor Tanzi ha ricordato, sotto questo profilo nasco, diciamo così, con studi di carattere storico-giuridico che fanno parte della materia del diritto ecclesiastico, e ho lavorato fino alla sua morte con Pietro Scoppola, che forse qualche cosa, diciamo così, ha provato a passarmi da questo punto di vista. Io non so quello che ho recepito, ma insomma ho recepito un'idea un po' diversa, ecco. È l'idea che tendenzialmente ho studiato io, e forse mi permetto di dire avete studiato anche voi, come dire, come impostazione, che è l'idea di un risorgimento di una unità d'Italia che nasce nel segno di una frattura forte tra il mondo cattolico e lo Stato. Una frattura ancor più forte c'è tra la Chiesa e lo Stato. Perché distingo i due elementi? Perché credo che questo possa essere utile anche oggi, che a me sembra che in molte occasioni vi sia, come posso dire, una differenza di prospettive tra quello che chiamerò mondo cattolico, intendendo dire cioè il pensiero cattolico non istituzionale, che non si rifà necessariamente alla gerarchia, permettetemi espressioni generiche, ma insomma, poi se c'è un modo di discutere magari approfondiamo questo, no? E la gerarchia, cioè la posizione, nella fattispecie, della Conferenza Episcopale Italiana, che si è mossa in quest'ultimo periodo effettivamente nel segno continuo di una legittimazione del Risorgimento, e a me è sembrato francamente strano, non dico che sia stato sbagliato, no? Strano vedere che quando si è celebrato davanti a Porta Pia del settembre il Cardinale Segretario di Stato fosse lì, come se dicesse è stata una bella cosa. Ora certamente è stata una bella cosa? Può essere vista a distanza di 150 anni, dice ma sono cose passate, sono cose finite, no? È stato un dramma. Per la Chiesa Cattolica l'Unità d'Italia è stato un dramma. Dire oggi che sono passati 150 anni e che quindi non, queste cose non contano più, senz'altro è vero, contano di meno, ma veramente possiamo dire con tranquillità non contano più? Cioè possiamo accettare, questa un po' è la tesi che voglio cercare di portare oggi, l'idea che abbiamo compiuto delle riflessioni, degli approfondimenti storici che ci hanno portato a dire che avevamo capito male, avevamo capito poco, c'è qualcosa di diverso che noi non c'era chiaro e che adesso riusciamo a capire? Per esempio, mi sembra che si stia sottovalutando, dico nella dimensione della comunicazione pubblica, televisiva e così via, il fatto che noi festeggiamo il 17 marzo del 1861, che non è l'Italia Unita. Il 17 marzo del 1861 è una data simbolica che noi vogliamo identificare con l'Unità d'Italia, ma è l'Unità d'Italia eccettuata Roma, e una parte diciamo intorno a Roma non indifferente, e Venezia. Adesso non è che io, siccome sono di Roma, voglio dire che quindi sono. Però eccettuata Roma vuol dire eccettuata la città che simbolicamente costituisce ancora oggi il centro universale della grande Chiesa cattolica apostolica romana, e dunque eccettuata Roma non è una cosa di poco conto. Tanto è vero che tra il 1861 e il 1870, diciamo i 9 anni che ci mancano da celebrare, si misura un contrasto fortissimo tra la Chiesa Cattolica e lo Stato, e se noi andiamo a rileggere, in questo era un po' la seconda osservazione che volevo fare, il magistero che si forma in quegli anni, chi è di cultura cattolica, insomma, qualche preoccupazione se la deve porre. Perché dire... Allora, e quella era la scelta che dicevo il dottor Fenzi, non mettiamo proprio, mettiamo il contributo del movimento cattolico. Perché cosa succede? Ecco, questa è un po' quindi la riflessione che voglio fare, e la comincio adesso in questi termini. Non si può senz'altro dire che il movimento cattolico o il pensiero cattolico fosse contrario all'Unità d'Italia. Dal punto di vista politico l'Italia era talmente una gran confusione che erano molto pochi coloro che immaginavano che se ne potesse uscire fuori restando così come si stava. Diciamo i famosi staterelli che erano usciti dal congresso di Vienna, tanto per dire una cosa semplice che tutti ci possiamo ricordare. Però non è che tutti fossero d'accordo su che cosa si dovesse fare. In termini politici c'erano delle grandi diversità. Ora, giusto per portare la nostra memoria, il Presidente ricordava Gioberti. Ecco, Gioberti è un esponente di un'area cattolica che ha cercato di dire che era possibile ritrovare l'unità del popolo italiano sotto il Papa. In qualche modo non era effettivamente un, diciamo così, uno contrario all'Unità d'Italia, era uno che pensava che il pontefice potesse essere l'autorità morale che, sotto la quale si poteva avere una forte riforma che poteva portare anche l'Italia Unita. Gioberti, no, mi ricordo che a scuola ci insegnavano, a un certo punto gli cadde Pio Nono. No? In che senso gli cadde Pio Nono? Nel senso che quando Pio Nono decise, si accorse che non era utile per lui, adesso poi va a sapere che cosa avesse pensato davvero nel cervello, ma insomma quando in un primo momento manda anche i suoi soldati verso combattere contro gli austriaci e poi capisce che gli austriaci gli dicono ma guarda che tu ti stai mettendo un po' male perché noi se ti consideriamo potenza belligerante e quindi ti cominciamo ad invadere anche la città dello Stato Pontificio, lui dice no ma voi vi siete sbagliati, io non è che stavo facendo una guerra, era che volevo in qualche modo, insomma, scappata di mano questa situazione, sono venuti dei soldati, dei pontifici, è vero uno è un generale, sembrano che però non erano veramente soldati della Chiesa, tornate tutti quanti a casa. E fu veramente così, tornarono a casa. Qualcuno per la verità continuò a combattere, no? Si creò una vera e propria, come per dire, piccola guarnigione, adesso il termine tecnico non lo ricordo, cioè, comunque un gruppo di soldati che continuò a combattere con degli ufficiali pontifici per la guerra, diciamo, risorgimentale contro gli austriaci e contro la volontà del Papa. Loro dicevano, il Papa che ci manda, il Papa diceva no, vi state sbagliando. Ora, questo che è stato un po' un cambiamento di fronte da parte del pontefice, è un cambiamento di fronte che si capisce quando noi non affrontiamo la questione solo nei termini italiani, vale a dire l'unità politico nazionale, ma anche il grande dibattito che nell'epoca si stava portando avanti tra una Chiesa che veniva considerata qualcosa di retrogrado, espressione di una società che tendeva ad essere soltanto conservativa, di fronte invece al progresso che si apriva nell'Ottocento, nelle forme che voi conoscete. Adesso non so, il professore la volta precedente ha parlato della letteratura, suppongo che diciamo l'idea della locomotiva, l'idea di questo progresso che nasce, che cresce, è forte anche nella letteratura, in qualche modo con lo spirito romantico che poi viene fuori dallo Sturm und Drang, che però la Chiesa blocca. La Chiesa è impaurita di questo. Quando dico la Chiesa, non dico il movimento cattolico o i pensatori cattolici o persone che cattolicamente continuano ad essere cattoliche e che guardano diversamente a queste stesse questioni. Insomma, sto cercando di dire, nel modo migliore in cui riesco, che c'è una differenza tra il movimento cattolico, il mondo cattolico e l'istituzione religiosa. L'istituzione religiosa è preoccupata innanzitutto del fatto che perdere il potere temporale possa essere un problema senza, diciamo, un problema enorme dal quale non si può più uscire. La perdita del potere temporale è vissuta dalla Chiesa, la possibile perdita del potere temporale è vissuta dalla Chiesa, nella fattispecie da Pio IX, come sapete è stato un pontefice che ha governato talmente tanto a lungo che, diciamo, tutta questa parte se l'è fatta, diciamo, lui regnante, che era veramente spaventato, no? di questa possibilità. Quali sono state le risposte che subito dopo l'unità, nel 1861, la Chiesa Cattolica, la Santa Sede, ha dato in questo senso, no? Già nel 1862, il 9 giugno del 1862, quindi a distanza di quasi un anno, il Papa, in una locuzione Maxima Quidem Laetitia, afferma che il potere temporale è garanzia unica di libertà del potere pontificio, cioè segnala che senza il potere temporale non sarebbe stato libero. Capite che questo, nel processo di progressiva unificazione, quella parte appunto ciò che manca dell'Italia, è abbastanza un bel problema. E a distanza di ancora due anni, l'8 dicembre 1864, emana un'enciclica, Quanta Cura, che tutti conosciamo sotto il secondo, diciamo, nome che viene spesso più utilizzato, cioè il sillabo, vale a dire quell'elenco di proposizioni che la Chiesa Cattolica intende con chiarezza condannare come errori. E tra questi errori, che sarebbero stati gli errori dell'epoca, diciamo, che equivalente all'epoca attuale, moderna, c'erano il liberalismo, c'erano l'idea che il Papa non dovesse esercitare un'autorità diretta sulle cose temporali, anzi dice il sillabo diretta, veri indiretta, quindi una potestà diretta tanto quanto indiretta. Chi contestava il privilegio del foro, vale a dire che gli ecclesiastici dovevano essere giudicati soltanto dagli ecclesiastici, anche se avessero commesso reati di carattere civili, in qualche modo di questo, guardate, se ne sente anche una eco lontana, ma mica tanto, qualche volta su questi dibattiti attuali sulla pedofilia, che insomma sono a volte strumentali, no? Quando diceva, però sei un prete che ha commesso un reato di quel tipo, insomma non è detto che debba vedersela per forza davanti a un giudice civile, è opportuno che se la guardi davanti a un giudice canonico. Ora, questo modo, che poi io critico molto perché significa mascherare un crimine, è stata una cosa che, diciamo, affonda le sue radici nell'idea non soltanto di dare un privilegio ai preti, ma di riconoscere loro quella dignità di libertà che deve essere riconosciuta proprio in forma di esenzione della giurisdizione. E il diritto, dice ancora il sillabo, che sarebbe un errore immaginare che la Chiesa non debba sorvegliare sulle scuole statali, non debba regolare il matrimonio, che ci debba essere, che ci possa essere la libertà di culto, la democrazia. Questi sono errori che la Chiesa espressamente condanna. Quando li condanna? Li condanna proprio nel momento in cui l'unità d'Italia è ormai costituita verso quest'altra direzione. Guardate che in gran parte del mondo cattolico esisterà anche l'idea che attraverso l'unità d'Italia e quindi attraverso la creazione di uno Stato unitario più forte si potesse anche riformare la Chiesa. L'idea cioè che la Chiesa andasse cambiata e che non era possibile cambiarla dall'interno e bisognava perciò cambiarla dall'esterno era un'idea propugnata da una larga parte del mondo cattolico. È difficile adesso dire mondo cattolico e capire esattamente a che ci riferiamo, perché il mondo cattolico, come hanno insegnato a me e come io riesco a ridire, è molto variegato, si fa di personaggi che nell'Ottocento non avevano né internet, né il telefonino, né il telefono, e quindi scrivevano un libro, facevano un discorso, si veniva di sapere in termini lunghi quello che aveva detto Gioberti da una parte piuttosto che quello da un'altra, quindi è una sensibilità che voglio dire che esiste, che noi possiamo conoscere, riconoscere, ma che non fa tendenza, come potrebbe accadere oggi, no? In maniera più semplice. In sostanza Pio IX proclama ormai decisamente tutti i diritti della Chiesa e vieta la libertà di coscienza. Un'altra cosa che Pio IX fa è la convocazione del Concilio Vaticano proprio nel momento in cui la Chiesa sta soffrendo di più e sta per essere debellata, diciamo. La Chiesa, come sapete, ha fatto tanti concili ecumenici nel corso dei secoli, però poi dal 500 fa il Concilio di Trento e dal 500 in poi non ci sono stati più concili fino a questo Concilio Vaticano I, che non è molto conosciuto per fortuna, diciamo, perché è un concilio che viene, a me insegnavano così, che viene convocato dalla Chiesa perché aveva bisogno di riunire le proprie forze per contrastare che cosa? Tutte queste preoccupazioni che diventavano le preoccupazioni del mondo laico, che non era però solo laico, era il mondo anche cattolico. Il Concilio Vaticano I, come usava a dire il mio professore di storia del diritto canonico, Piero Bellini, che ho il piacere di ricordare in questo modo, come dire, contributo di affetto, diceva, venne provvidenzialmente concluso grazie all'ingresso dei bersaglieri da porta via. Ed effettivamente il concilio si sciolse perché erano arrivati più i bersaglieri. È lo stesso concilio che proclama il dogma dell'infallibilità del Papa. Ogni volta che noi troviamo la proclamazione di questi dogmi da parte della Chiesa Cattolica, vediamo che questo in qualche modo riflette un momento di difficoltà della Chiesa. Il dogma, come voi sapete, è qualcosa alla quale bisogna credere per fede, non c'è bisogno di spiegarla, e più io la, permettete la parola un po' così, diciamo, scherzosa, più la dico grossa, più devo dire credici perché devi crederci. Ora, il fatto che il Papa sia infallibile è un dogma di fede che è stato proclamato proprio nel momento in cui la condizione storica stava a significare che non era infallibile, e si dimostrava che non era infallibile con i bersaglieri. Ed è un dogma di fede al quale, diciamo, ognuno è tenuto a credere, perché siamo dentro ad altre questioni, però che ha anche una sua, diciamo così, connotazione storica. Allora, se questo che io sto raccontando è vero, ma insomma è vero, perché non è che sto raccontando delle cose che non siano vere, allora come facciamo noi oggi a dire, vedete, l'unità d'Italia è il frutto del movimento cattolico? Io credo che questa frattura risorgimentale, la frattura fra Stato e Chiesa, sia un po' una cifra, diremmo così, un punto di riferimento, che anche per la coscienza cattolica contemporanea deve essere guardato come un punto problematico rispetto al quale non so cosa avrebbe detto Giovanni Paolo II se fosse stato adesso lui il pontefice regnante, forse, chissà, avrebbe chiesto perdono. E adesso qui mi permetto di fare alcune altre considerazioni, no? Storicamente sto sbagliando perché vado un po' più avanti, ma che cosa succede quando nel 1870 Roma diventa capitale d'Italia? Succede che il Papa dice ai cattolici: voi non siete cittadini di questo Stato, io sono prigioniero in Vaticano e voi non dovete collaborare, non dovete votare. E i cattolici si escludono si escludono dalla vita politica in forza di un diktat autorevolissimo, come facevano, Però, come voi sapete, trovano il modo, perché per fortuna deve essere cattolici, ma non deve essere deficienti, no? Trovano il modo di organizzare attraverso la notissima opera dei congressi e comunque anche altre attività di carattere, diciamo così, socio-caritativo, un fermento che terrà unito il mondo cattolico alla società reale, di fronte però, e questo secondo me va sempre ricordato, e qui mi dispiace quando non c'erano i giovani, perché poi i ragazzi questo proprio non lo sanno, e cioè di fronte al fatto che in quegli stessi anni la Chiesa prosegue, scusate, lo Stato, ma non solo lo Stato in Italia, lo Stato in Europa, potrei dire gli Stati in Europa, proseguono in una logica di secolarizzazione del diritto e degli enti pubblici, che è fatta contro la Chiesa. Che cosa so, voglio raccontare in maniera semplificativa? Il matrimonio. Il matrimonio diventa matrimonio civile, unico matrimonio civile, nel 1865. Hai voglia il Papa a dire che il matrimonio è un sacramento? Sarà anche un sacramento, ma ve lo fate a casa vostra con un sacramento. Chi si sposa si deve sposare in municipio e, se desidera, anche in chiesa. Bisogna aspettare in Italia il 1929, cioè il concordato, i patti lateranensi, perché si ricucisca in qualche modo questa vecchia frattura, in termini che peraltro possono essere anche parzialmente discutibili, se non altro. E questo è il discorso del matrimonio. L'altro discorso è l'incameramento dei beni ecclesiastici. Lo Stato semplicemente chiude tutti gli ordini religiosi monastici, perché erano considerati inutili, con la differenza che voi sapete restano le parrocchie, perché le parrocchie fanno qualcosa di utile per la gente della chiesa, ma a che cosa servono i monaci e le monache? I monaci e le monache, se per conto loro vogliono continuare a vivere in comune, lo facessero, insomma, questo però non significa che possono possedere beni, che possono restare poveri, che possono avere conventi, e come voi sapete tanti conventi sono diventate caserme, sono diventati musei, sono diventate biblioteche, perché sono stati incamerati, cioè quindi proprio assunti nel demanio dello Stato. Siamo in questo periodo qui, non sto raccontando cose che sono avvenute in un momento diverso da quello che viene celebrato dalle lettere del Cardinal Bertone o del Papa, però su questo permettetemi tornerò tra poco. Sì, ancora un po' di tempo ce l'ho.
Sì, sì.
E quindi sto dicendo, la scuola. L'altra grande cosa, l'altra grande novità che lo Stato unitario fa è la scuola statale, quella che oggi noi chiamiamo scuola pubblica. Anche qui, permettetemi, c'è molta, diciamo così, ignoranza sul punto, perché noi siamo abituati anche in maniera abbastanza colloquiale a dire scuola pubblica contro scuola privata, no? Quindi la scuola pubblica è la scuola dello Stato, la scuola privata è dei privati, no? Questo però è esattamente il livello del dibattito italiano. La scuola, e sarò più preciso, la formazione scolastica è sempre stato un impegno ecclesiale. Ecclesiale della Chiesa Cattolica, ecclesiale delle Chiese Protestanti, laddove le Chiese Protestanti sono l'espressione della maggioranza dei popoli come capo del Nord Europa. Cioè, si faceva scuola perché c'era qualche religioso che faceva scuola. Addirittura degli ordini religiosi nascono soltanto con questo scopo, fare la scuola, i fratelli delle scuole cristiane, per fare un esempio. Scuola e sanità. Gli ospedali erano frutto dell'attività caritativa della Chiesa. Scuole, ospedali e altre attività caritative. È con, da noi, con il periodo dell'Unità d'Italia, che diversi stati italiani cominciano ad attuare una politica di secolarizzazione, per dire che questi compiti, scuola, istruzione, sanità, assistenza e beneficenza, sono compiti pubblici. Nel dire che sono compiti pubblici, li tolgono alla Chiesa e li assumono in prima persona, conforme anche curioso, per cui tutti noi ricordiamo che negli ospedali era normale avere le suore come infermiere, insomma era strano che una caposala non fosse suora, ecco. Questo non parlo proprio, diciamo, di epoche lontane. Ora certamente è strano, cioè, difficilmente uno chiamerebbe sorella un'infermiera, però nella nostra età, cioè, si dice anche sorella un'infermiera, che magari non si offende, perché si capisce che è un modo di... Bene, quindi cosa sto dicendo? Che questo periodo in cui noi, qualcuno celebra questo rinnovato panorama di collaborazione tra Stato e Chiesa, mi sembra difficile trovare gli elementi storici che suffraghino proprio un'ansia di questo stesso genere. E insisto, non è questo un dato soltanto italiano, è un dato continentale, perché è proprio l'idea che la Chiesa Cattolica, nel nella sua forma, direi, gerarchico istituzionale è contraria a questo mondo nuovo che immancabilmente sale, anche chiede libertà, che chiede democrazia. Cavour coniò lo slogan libera chiesa, libero Stato, ma non significava che avendo uno Stato libero ci sarebbe stata una chiesa libera, significava che bisognava rendere lo Stato libero e poi liberare anche la chiesa, ma per liberare la chiesa si sarebbe, secondo lui, dovuto fare quello stesso processo di riforme che si era fatto con lo Stato. E siccome questo non era che lo dicesse di nascosto, lo diceva magari in francese, perché Cavour usava piuttosto il francese che non l'italiano, per dire che però è il padre dell'unità d'Italia, no? Ma usava colloquialmente un'altra lingua, e, però certamente questo il Papa lo sapeva, i vescovi lo sapevano. Ecco, ci sono poi tante cose anche che posso raccontare, forse più aneddotiche, no? Vescovi, come è successo per esempio a Pisa, che si rifiuta di quando passa uno dei principi di Savoia, dopo questo che c'era stato l'unità, qui dopo il 1961, ma prima della presa di Roma, obbliga a tutti quanti i preti di non uscire dalle case, di chiudere le chiese, e certamente lì non va a salutare principe, che però doveva essere in qualche modo un compito da parte dei vescovi, no? Ci sono anche però, per la verità, dei vescovi cosiddetti conciliatoristi, questo è noto, no? Come Capecelato e altri, cioè che cercano di avere un atteggiamento nei confronti dello Stato, diciamo così, con un maggior buonsenso, no? Dire, beh, insomma, ormai è andata così, ecco, quindi non dobbiamo per forza essere da un'altra parte. Ora, concludendo questa parte, direi che secondo il mio modesto avviso, il momento in cui si è sanata la frattura politico-culturale tra il mondo cattolico e lo Stato, dobbiamo trovarla nella prima guerra mondiale, o la quarta guerra d'indipendenza. Io ho l'impressione che la storiografia più, diciamo, più attenta, secondo me, a questo momento, riesca a trovare quel momento come un momento che è veramente stato critico per la patria, diciamo, usiamo questo termine perché penso che sia adatto, e in cui chi andava in guerra non si vedeva se era cattolico o non era cattolico. Come voi sapete, la leva era obbligatoria anche per i preti. Quando si dice che Giovanni XXIII era un cappellano militare, o tanti altri razzolari, o così via, erano cappellani militari, in realtà si mostra anche qui dato storico, erano preti che avevano dovuto fare il servizio militare, e siccome erano preti, dicevano, beh, a te non ti costringiamo a mettere in mano un fucile e a suonare un altro, fai qualche altra cosa. E qui c'è anche l'inizio dell'assistenza spirituale alle forze armate. Però cosa vuol dire questo? Vuol dire che in quel momento, e peraltro non è un momento molto lontano dal patto Gentiloni, non è un momento molto lontano da altre situazioni storiche che in sostanza ripropongono un momento di inclusione della politica dei cattolici nel quadro istituzionale che porta ad un'estra, la Chiesa non nega mai quello che ha fatto prima, quindi non ha mai revocato l'exterit, ossia il divieto di partecipazione dei cattolici alla vita pubblica e quindi a partecipare alle elezioni. Un'altra parentesi, elezioni alle quali partecipavano non tutti, non partecipavano le donne, non partecipavano tutti gli uomini, c'era ancora un'elezione non a suffragio universale, c'era questo punto di vista, ma anche quindi quelli che potevano votare, però non erano cattolici, non potevano farlo, non dovevano farlo, e era anche molto difficile nascondersi in quel caso, perché erano pochi quelli che votavano. Quindi questo per esempio spiega anche perché c'è stata una forte classe dirigente in Italia, soprattutto in quel periodo, quindi sto dicendo fine 800, fine 900, protestante ed ebrea, no? Perché era una minoranza, ma erano anche gli unici che potevano accollarsi questi incarichi in maniera, diciamo, libera, e quindi questo ha provocato anche ad una creazione di una certa, diciamo così, lei parlava prima di scuola politica, ad una maggiore attenzione agli aspetti politici che la minoranza protestante cristiana italiana ha rispetto alla maggioranza cattolica italiana, che ha invece un altro atteggiamento nei confronti della politica. Ecco, io questo sarebbe un po' il primo discorso. Il secondo discorso, che sarà molto più breve però del primo, è legato a questa idea che ho cercato di dire, guardiamo un po' l'unità nel 2011, perché secondo il mio modesto parere la conferenza episcopale italiana tende a dire non è successo niente, tende a dire l'Italia è sempre stata unita, perché poi questo è il stile discorso, perché non fanno un discorso storico legato all'Ottocento, dicono Dante ci ha uniti, Poi certamente Dante ci omette, ma dire che Dante sia il precursore dell'unità d'Italia dal punto di vista storico-politico, insomma, voglio dire, anche Adam ed Eva c'è da questo punto di vista, cioè, ci sono anche Petrarca che ha, nel senso che è vero che sono autori che hanno cominciato ad utilizzare una lingua che tutti potessero in qualche modo capire, tutti quelli che sapevano leggere e scrivere, ma non vorrei che uno pensa che il volgare significa che tutti prendono in mano la commedia e leggevano, o tutti prendono in mano una poesia, un sonetto di Petrarca e capivano, insomma, cioè l'analfabetismo è oggi un 3% in Italia, quindi se torniamo indietro possiamo capire che tipo di situazione c'era. Allora qui vuol dire che c'era senz'altro un pensiero, per questo è indubitabile, no? Di omogeneità tra sentire politico e sentire religioso, che è tipico di tutta l'Europa. Da questo punto di vista è vero che l'Europa è cristiana, perché non esisteva uno Stato, una nazione, un gruppo che non fosse omogeneo. Nella omogeneità della maggioranza vivono anche le diversità, tutti i problemi legati poi alle scelte nei confronti di queste diversità. Allora io ho come questa idea, tornando ad oggi, che la Conferenza Episcopale Italiana si sia un po' posta il problema di ricucire nel 2011 quella frattura che ancora oggi c'è tra il mondo cattolico e l'istituzione, e si è come interrogata davanti ad un'Italia che oggi è un po' come 150 anni fa, ancora divisa, e certamente non nei termini politici, storico-politici di una divisione tra stati, no? Però senz'altro mi sembra che sia indubitabile che la questione meridionale non è mai stata risolta. La divaricazione tra un meridione che ha certe rivendicazioni politiche, insomma, fatemi essere anche un po' volgare, no? Con una città come Napoli, che c'è la mondezza per strada, presenta problemi diversi da una città come Brescia e da un movimento come la Lega Nord, al di là degli aspetti politici, adesso non ne voglio fare un discorso politico in senso stretto, ma ne faccio un discorso politico-culturale, no? Che esprime dei valori che si richiamano, guarda un po', al cristianesimo senza Cristo. E questo per la Chiesa è un problema, cioè questa frammentazione, per cui c'è un movimento cattolico al nord che, siccome riceve tanti voti, con ogni probabilità è sostenuto anche dalla Chiesa cattolica. Insomma, lei prima ricordava la Democrazia Cristiana, io sì, insomma, sono grande, però la Democrazia Cristiana non ricordo più già quando non c'era più che quando c'era, in sostanza. Però insomma, immaginare il Veneto senza Democrazia Cristiana negli anni 90, insomma, nella fine del secolo scorso, insomma, era difficile, no? E oggi questa è Lega Nord. La Lega Nord non è che non sia cristiana nei suoi valori di solidarietà, di accoglienza, di libertà, però certo fa convivere questi valori con riti che assomigliano alla, diciamo, riti ancestrali, neopagani, ecco, alle impolle che si prendono dal Po e si riportano a Venezia. Che cosa voglio dire con questo? Io come questa idea, insomma, no? Ho letto poi diversi documenti che sono stati scritti in quest'ultimo periodo dagli esponenti della Conferenza Episcopale Italiana, in particolare dall'attuale segretario generale, che è andato in giro a celebrare il 150° in diverse diocesi e quindi si è posto diversi problemi di questo tipo e ha dato risposte che storiograficamente, a suo avviso, aiutano in questo senso. E questa è una prima, diciamo, idea. Una seconda idea è anche legata al fatto che avete notato che la Santa Sede Comentale è intervenuta, diciamo così, in seconda battuta, dopo che la Conferenza Episcopale era intervenuta su questo punto in maniera più netta, cioè intendo dire sulla celebrazione del 150°. Qui secondo me c'è un altro problema che oggi noi abbiamo, e cioè una dicotomia che avvertiamo in Italia tra il fatto che c'è Roma, e Roma è la Santa Sede, e Roma è il Papa, un Papa non più italiano, per la seconda volta dopo secoli, che guarda quindi alle vicende dell'Italia come può guardare uno che è tedesco, che è polacco, insomma, che vive da un'altra parte, che quindi non sono cose di casa sua, a differenza dei papi precedenti che guardavano queste cose come cose di casa loro. Ecco. E con una novità che non è indifferente, e cioè che le conferenze episcopali, e dunque anche la Conferenza Episcopale Italiana, ha una sua autonomia, diremmo così, dagli anni 60, in un senso formale anche però successiva, con il Concilio Vaticano II e più generalmente con il nuovo codice di diritto canonico, che è del 1983. Cioè voglio dire che in sostanza c'è anche un po' un profilo che stare attenti, che è la differente valutazione che fa la Santa Sede delle stesse cose che fa la conferenza episcopale. E per questo anche il discorso di Benedetto XVI è interessante, perché non è un discorso simile a quello che fa la conferenza episcopale, è un discorso più ampio, più attento, ma presenta diversi punti di differenza. Ora, sto per concludere, non è la prima volta che i papi abbiano fatto gli auguri all'Italia in occasioni importanti come il 150esimo, no? Per esempio, già Giovanni XXIII, nel centenario dell'unità, scrisse un messaggio all'Italia, e Paolo VI lo scrisse nel centenario della presa di Porta Pia. La differenza è che quei testi erano testi che tendevano a dire come tutto sommato quel male non fu un male assoluto. Cioè la perdita del potere temporale della Chiesa, perché così la guarda la Chiesa cattolica, no? La perdita di uno Stato del quale dovresti curare, è stato tutto sommato un bene, perché si è potuti cominciare a preoccupare delle cose spirituali per le quali prima c'era meno tempo, me la metto così, insomma, adesso un po', perché bisognava occuparsi anche delle cose temporali. E certamente già si vede che tanto Giovanni XXIII quanto Paolo VI esprimono in questo senso un pensiero assai diverso da quello che era stato espresso dalla Quanta Cura e del Pio IX, e per forza sono passati gli anni, no? Però voi sapete che l'imperatore d'Austria aveva un diritto di veto rispetto al nome del pontefice, diritto di veto che utilizzò anche nell'occasione delle elezioni di Benedetto XV. Solo che gli risposero: guarda, il fatto che tu non sei d'accordo a noi non ci importa. E che è un altro interessante punto di novità, cioè che la Chiesa non si sente più, la Santa Sede, partecipe della politica internazionale come era fino a poco tempo prima. Ora, questa visione che io ho chiamato guelfa o neoguelfa, che abbiamo secondo me in alcune occasioni ritrovato, è quella che porta in qualche modo a cercare di riannodare i fili di un rapporto di collaborazione tra lo Stato e la Chiesa, che oggi è, a mio avviso, effettivamente abbastanza lacerato, non tanto in termini, diciamo così, culturali, perché poi in fondo l'Italia ha una sua unità culturale non indifferente, che a volte unisce molto di più, tanto per restare nei discorsi generici, persone di destra e persone di sinistra su certi valori, cioè c'è meno differenza, diciamo, si riesce tranquillamente ad essere amici di persone di sinistra, anche se cattolici, oppure essere comunista, essere amico di un cattolico. Questo è molto più semplice nella vita concreta di tutti i giorni che non quando tu diventi esponente di un partito, devi tirar fuori un'opinione che a quel punto diventa un'opinione della bandiera. Allora le divisioni si calcano molto. Però a me pare che molte divisioni e molte affermazioni che si fanno oggi in nome della Chiesa, e per esempio guardate al tema dell'eutanasia, al tema dell'aborto, così, non sono necessariamente discorsi religiosi o spirituali, sono discorsi politici che sono utilizzati per mantenere la frattura. Cioè per mantenere quella distinzione che se uno fosse un pochino meno, vorrei dire così, apodittico nelle decisioni che prende, vede che a volte la scelta di buonsenso sta in quell'area grigia, non in un'area che è bianca tutta bianca, tutta nera, soprattutto quando le cose diventano complicate e delicate. E qui per tutti dico il discorso quando uno muore, quando uno vive, ma quale legge mai sarà sicura di dire la cosa giusta quando ha deciso, quando muore, quando vive? Io dico ai miei studenti: ma quando è che uno muore? E loro rispondono: so che quando muore uno muore quando è morto. Dico: sì, però qual è il problema giuridico? Cioè quando? Dice: quando si ferma il cuore, allora non si possono essere trapianti di cuore. Cioè, che intende dire? No, perché il trapianto di organi si deve fare quando un uomo, così dice la legge, è clinicamente morto, ma non morto. Perché se fosse morto, quello sarebbe il trapianto da cadavere. E allora io dico questo in maniera semplificativa per dire: abbiamo mai accettato che sia la legge a decidere quando uno è morto e quando uno è vivo? E insomma, è un po' la natura che fa queste cose, è un po' la coscienza che fa queste cose, viva Dio, insomma, c'è la possibilità di restare liberi in questo. Allora quando uno, in nome della fede, in nome della religione, in nome della necessità di dividersi, che poi questo è il grande tema, usa strumenti religiosi, secondo me va proprio nella direzione opposta a quella che invece è la cultura della, quello che cercavo di chiamare il movimento cattolico, cioè di persone di buon senso che hanno cercato già negli anni dell'Ottocento direi di trovarsi intorno alle cose che uniscono piuttosto che alle cose che dividono, ecco. E direi, nonostante la gerarchia avesse cercato di mettere in linea quelle fossero, diremmo oggi con un'espressione che oggi va bene, ma non è giusta per l'epoca, dei valori non negoziabili. Ecco, l'idea di mettere questi valori non negoziabili, il sillabo sono i valori non negoziabili dell'epoca, ha prodotto una frattura che secondo me non è facilmente sanata in termini politici, e credo che anche le difficoltà attuali sotto il profilo culturale ed anche dell'ignoranza a cui si affrontano a volte certi temi ne siano un po' un'espressione. Grazie.
Ringraziamo il professor. Ringraziamo il professor Consorti per questa sua riflessione approfondita, densa e ricca di dettagli. Ora, come da programma, è aperta, diciamo, la discussione, se qualcuno vuol fare un intervento, quindi arricchire ulteriormente questo nostro incontro è gradito. Professor Pezzica.
Cioè, ringrazio il professore perché è stata una lezione articolata, approfondita e anche con novità. E parto proprio dalla parte conclusiva. Giustamente è ammessa in evidenza questa conferenza episcopale italiana, un neoguelfismo, e io dico che è una delle tante astuzie della Chiesa nella sua storia. E giustamente lei ha fatto una differenza tra la Chiesa e il cattolicesimo, che non sembra coincidere. Questo perché ce lo insegna, per esempio, l'Ottocento. Lei, che è un professore di diritto ecclesiastico, quindi conosce perfettamente il pensiero giuridico di Antonio Rosmini. E Antonio Rosmini che, diciamo così, all'interno della Chiesa crea una frattura in nome di un cattolicesimo vero, puro, sentito, vissuto. Eppure la Chiesa lo sospende. La Chiesa sospende Divini se Antonio Rosmini aveva messo in evidenza uno dei limiti fondamentali della struttura della Chiesa, cioè l'impreparazione dei sacerdoti. E quindi si adoperava affinché i sacerdoti stessi fossero educati ad essere sacerdoti, quindi, tanto che poi anche altri affermano che se noi vogliamo, uso questa parola, convincere, attrarre le persone nel cattolicesimo, non serve la teologia, ma servono, diciamo così, rapporti con un Vangelo vero, vissuto, quello che, diciamo, poteva essere un Vangelo delle origini. Un altro punto fondamentale, lei ha messo in evidenza parlando di Gioberti. È vero, Gioberti inizialmente dà luogo ad un neoguelfismo, ma poi Gioberti si allontana da questa idea, perché capisce appunto il limite operativo della Chiesa, e mettendo in evidenza quanto la Chiesa fosse arroccata in se stessa e quindi incapace di potersi adeguare ad un risorgimento che giustamente lei ha messo in evidenza. Io nella prima lezione ho messo in evidenza, oggi sembra che il popolo italiano sia effettivamente così legato all'unità d'Italia, non è sentito, credo che sia un'operazione politica e quindi tutti a parlare, tutti a esporre la bandiera italiana, ma probabilmente non è così e quindi le sue osservazioni mi sembra che si incamminino, siano in questo sentiero. Ecco, un'altra cosa, tutto l'Ottocento, basti pensare alla pedagogia della Bruschini e di tanti altri, è che loro insistono su un cattolicesimo che non è il cattolicesimo dei gesuiti. I gesuiti è l'aspetto, diciamo così, direi politico, è l'aspetto temporale della Chiesa, e quindi se i papi si trovano in difficoltà lo devono anche proprio, diciamo così, all'operazione dei gesuiti. E tanto che quando Pellegrino Rossi viene ucciso nel 48 insieme con lui c'è Antonio Rosmini, che era stato appunto inviato dal re per sollecitare il papa ad aprirsi a certe cose. Un'altra cosa mi sembra importante, e quindi che la conferenza episcopale italiana nella persona del cardinale Bagnasco storicamente abbia detto in modo errato, sa citare Dante, chiamare Dante in causa mi sembra incauto da parte dei cardinali, perché noi sappiamo che nella, diciamo, nella Controriforma, nel Concilio di Trento, Dante viene messo nell'elenco dei libri proibiti, cioè Dante è un autore che non deve essere letto. Perché? Basta andare a leggere la Commedia per capire tutte le critiche che Dante Alighieri rivolge alla Chiesa, non per niente nell'Inferno, al 19° canto, ci sono i papi simoniaci. Sono papi per arricchirsi, il famoso nepotismo della Chiesa è centrale, quindi chiamare in causa Dante mi sembra incauto, cioè un'operazione storicamente falsata. Un'altra cosa mi sembra importante quando lei ha parlato della infallibilità e quindi questo dogma che deve essere accettato. Io ho fatto una tesi su Maurice Blondel e quindi mi sono letto tutta l'opera di questo autore e in primis ho letto quel testo meraviglioso intitolato Storia e dogma. Nel momento in cui scrive questo, ecco che la Chiesa risponde con una famosa enciclica, la Pascendi Gregis, in cui condanna, se non direttamente Maurice Blondel, però condanna quel modernismo che, diciamo, spingeva la Chiesa, tanto che poi nel Concilio Vaticano II, guarda caso, la filosofia di Maurice Blondel viene proprio recuperata, perché ci si accorge quanto fosse importante uscire fuori da un dogma accettato passivamente, come tutte le volte quando la fede che è vera diventa fideismo. Ecco, questo secondo me sono un pochettino i mali. Ecco, il professore ha fatto effettivamente una lezione articolatissima, lasciando, diciamo così, aperto appunto all'ascoltatore questa possibilità di intervento, e quindi la ringrazio molto della sua lezione. Grazie.
C'è ancora qualcuno?
C'è quella signora.
Ah, ecco, Luciano, sai, poi c'è quello.
Ah, visto che i giovani li avete tanto chiamati, allora ho pensato di dire qualcosa anch'io. No, da Cattaneo mi è dispiaciuto un pochino vedere, ascoltare questa sua opinione di, attraverso cui, diciamo, nella mia testa, mentre l'ascoltavo, si è configurata, o meglio, ci sono configurate due immagini della Chiesa post-unitaria, con questo sillabo che prima, insomma, ci ha un po' raccontato, cosa che tra l'altro non ho avuto scritto il manuale, insomma, che abbiamo adottato, e quindi è una informazione che mi ha fatto piacere ascoltare. E la seconda immagine invece della Chiesa moderna, no? Che, di cui ha parlato nella seconda parte della sua lezione, del suo discorso. E mi è dispiaciuto vedere che, almeno per quanto ho capito, queste due immagini forse non sono così poi lontane, no? Secondo la sua opinione, o mi sbaglio?
Sì.
Cioè, nel senso che, secondo me, si fa un piccolo, chiamiamolo così, errore, una piccola considerazione errata di fondo, no? In quanto consideriamo Chiesa quello che ci viene passato attraverso i mezzi di informazione, quali la televisione, il telegiornale, ovvero la gerarchia ecclesiastica. La Chiesa non è solamente la gerarchia ecclesiastica, la Chiesa è corpo vivo, la Chiesa è il popolo di Cristo. Dunque non bisogna solamente considerare quella che è la gerarchia ecclesiastica e quello che ha compiuto attraverso i secoli, quanto mai sbagliato, sono totalmente d'accordo, ma forse bisognerebbe tenere presente quella che non è solo la storia, ma anche la microstoria, quanto mai fondamentale per tutti, perché è quella che ci ha segnato e quella che, diciamo, costituisce alla fine la formazione, no? Siamo partecipanti forse che nel corso di studi del liceo classico sono eredi anche di una visione storicista hegeliana, no? Attraverso cui siamo il risultato di tutto quello che è successo attraverso la storia, e forse bisognerebbe rendere anche giustizia a tutti coloro che fanno parte del corpo vivo della Chiesa, che sono non solo laici ma sono proprio ecclesiastici, che sono, non sono distaccati dal sociale, non sono contrari a questa partecipazione, a queste persone del sociale, ma vivono nel sociale, a contatto con le persone. E quindi credo che bisognerebbe mettere in risalto anche questo pensiero.
Grazie.
Io vi ringrazio per queste due osservazioni che sono effettivamente tutte due molto, molto giuste e molto interessanti. Ora forse vorrei, sì, io esattamente mi trovo molto d'accordo, ma non sono forse riuscito a spiegarmi bene. Quando ho iniziato a dire che una cosa è la Chiesa e una cosa è il movimento cattolico, intendo dire proprio questo, cioè che non si deve guardare soltanto alla gerarchia, ma anche all'espressione che la Chiesa cattolica ha e che i cattolici hanno, non soltanto attraverso la gerarchia. Quindi questo sono convinto, sono altrettanto convinto, forse più adesso che non nell'Ottocento, nel passato, che è vero che, per usare un termine intraecclesiale, anche un qualsiasi cattolico è chiesa laddove è, e non è che questo sia, abbia bisogno che ci sia il prete, o che ci sia il vescovo, che ci sia il cardinale. Tuttavia, non posso far finta di non sapere che tanto nella Chiesa cattolica è richiesta la presenza del prete, del vescovo, del cardinale, e che tanto, voglio dire, da parte dei laici, così dire, tanto la Chiesa cattolica suppone che quando manca un prete, manca un vescovo, manca un cardinale, non è detto che quella sia l'espressione della Chiesa cattolica. Sarò ancora più chiaro di questo. Io sono cattolico e non ho fatica, diciamo, né a dirlo né a professarlo. Però non mai mi sognerei di andare a parlare in nome della Chiesa cattolica, per fortuna mia e per fortuna della Chiesa cattolica, e non mi sento investito di questo, quindi fa parte della mia libertà. Però nessuno mi ha mai chiesto di studiare lei come cattolico cosa ne pensa. Se devono chiedere cosa pensa la Chiesa cattolica, lo chiedono a un vescovo, il quale su certe cose non ha più autorità di me, non di me, di lei. E questo la Chiesa cattolica non lo ha ancora molto bene, diciamo così, assimilato. Questo questo secondo me è un problema che affonda nell'Ottocento e forse ancora dietro. Ora, per restare al tema dell'Ottocento, vorrei segnalare questo, se forse la puoi dare questa riflessione che ha cominciato adesso a esprimere in pubblico, no? Noi non possiamo far finta di non sapere che il tema del rapporto fra religione e modernità è un tema di rapporto conflittuale. Sotto il profilo culturale, la religione è intesa, io non dico che questo sia giusto o sbagliato, non ne faccio un argomento valutativo, ne faccio un momento descrittivo. La religione è considerata come una cosa che sta bene tra le anticaglie, e questo realizza un problema enorme che certamente non possiamo affrontare ma enunciare, che è il rapporto fra scienza e fede, e Galileo Galilei, e la sperimentalità. Che sono temi enormi, grandissimi, no? Come la Chiesa cattolica risponde a questi temi? In tutti e due modi, esprimendo scienziati cattolici che non si preoccupano di questo problema e vanno avanti a studiare l'universo senza preoccuparsi se poi è Dio che l'ha creato, studiano la biologia e quindi si appassionano della vita, esprimendo questo, ma esprimendo anche molte cautele. Sulla questione della modernità, un collega dice il modernismo, ma insomma Paolo VI ebbe non pochi problemi, perché si diceva questo è un papa modernista. La Chiesa, sant'uomo secondo me, che poi era buon aiuti, insomma ha fatto una brutta fine, gli ha dato l'insegnamento, perché cosa insegnava? Insegnava esattamente che ci dovesse essere, attenzione, non l'adattamento della Chiesa alla modernità, che vuol dire che siccome ci sta adesso tutti la pensano così, anche noi la pensiamo in quel modo, ma un confronto della Chiesa con la modernità. Rosmini ha fatto quella fine, ma noi oggi conosciamo una congregazione religiosa fatta di rosminiani. La Chiesa da questo punto di vista è magnifica, perché riesce a avere dentro di sé tutto e parte anche un po' contro di tutto, che è anche la particolarità e anche la bellezza dell'essere cattolici, che guardando dal punto di vista laico è anche la libertà che poi uno può esprimere la propria fede in maniera plurale. Tuttavia, questo non significa che non vi sia una posizione della gerarchia, che non vi sia una posizione ufficiale, che non vi sia una posizione formale, con la quale dentro questo, secondo me, schema di libertà bisogna comunque fare un pochino i conti. Il fatto per esempio che si possa dire anche all'interno della Chiesa cattolica, quando uno dice tu sei un gesuita, non ti sta facendo esattamente un complimento, ti sta dicendo che sei ipocrita. Ora io vorrei dire, se questo è veramente vero, se uno oggi si sente dire di fronte a un gesuita che viene in mente, non so chi, ognuno deve uscire ben sicuro se lo conosce, che è proprio l'icona dell'ipocrisia, può anche darsi, però non è che Ignazio di Loyola era l'ipocrita fatto uomo, non so come dire, è sant'ipocrita. Qui sono delle forzature. E questo mi permetto di fare una segnalazione. Certamente noi siamo il frutto della storia, macro storia e micro storia, però non di tutta la storia. Questa è un po' una presunzione, cioè noi siamo il frutto di una macrostoria, di una microstoria che appartiene alle nostre storie e che non è mai il frutto di tante storie che finiamo per non conoscere, cioè vorrei dire che è molto più semplice essere eredi di macrostorie che non di tante microstorie. In questo senso, per esempio, voglio dire che noi italiani siamo i figli del Risorgimento, siamo i figli di Dante, ma non siamo i figli né della filosofia, diciamo così, circolare, e ci riesce difficile anche essere figli di altre espressioni che sono però storie, macrostorie e microstorie al tempo stesso. Voglio dire in sostanza che non c'è come un grande con la pasta, no, anche l'espressione è un po' così, da cui tutte quante, quando uno butta la pasta resta dentro, tutti quanti i figli, siamo figli di tutte, no, di una parte, di quello che scende da una parte, l'altra non siamo in grado di raccogliere perché con la pasta è talmente grande che non riusciamo a farlo. Un'ultima riflessione, se posso ancora.
Sì, certo.
È legata a questo discorso del modernismo e anche di Dante, insomma, vorrei dire, perché sì, lei ne sarà senz'altro più di me, quindi insomma io insisto su quanto ho cercato di dire anche prima, cioè l'idea che perché si richiama Dante, ma non tanto per il pensiero di Dante, perché si richiama Dante perché è un po' anche lì il padre della patria. Ora, infatti, noi abbiamo un processo per cui richiamiamo Dante, richiamiamo Garibaldi, richiamiamo Mazzini. Per esempio Mazzini è molto più religioso e molto più cattolico di quello che uno non può pensare nella Vulgata, no? Cioè, Mazzini sarebbe mangiapreti e Garibaldi non so cosa. Invece, nella sostanza, se uno legge Mazzini vede che aveva un disegno molto più